Laurie Anderson ci ha portato al momento del nostro dibattito che è dedicato alla dimensione pubblica del verde privato. Ed oggi cedo il microfono ad Enrico Bianda.
Buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto, buongiorno Lina e grazie naturalmente. Punto di partenza, per noi ovviamente solo uno spunto, come dire, un'occasione, è stata la notizia, poi rivista e corretta, dell'abbattimento di alcune alberature nel parco della clinica Moncucco, inizialmente complice anche una fotografia apparsa su un quotidiano che si faceva leggere in una prospettiva che traeva in inganno. Si era pensato che a venire abbattuti potessero essere alcuni alberi monumentali, così non è, ma la vicenda ha fatto tornare d'agenda, diciamo così, il tema della dimensione pubblica del verde privato. Tradotto, mi permetto di semplificare, che fare di quelle aree di verde privato laddove le stesse rappresentano una ricchezza, che può avere anche molte declinazioni, una ricchezza per la comunità, pensando soprattutto, come dire, al futuro che ci aspetta: città torride, lunghi periodi di siccità, bombe di calore, insomma, il verde anche in quelle aree che sono e devono restare private naturalmente, può avere, deve avere una funzione a carattere pubblico. E a ben guardare i casi, insomma, di confronto e di scontro sono molti. Moncucco in questo caso, con tutti i se e i forse della situazione. Savosa, con un pino ultra settantenne, per restare solo alle ultimissime settimane. Allora, per parlarne molto rapidamente, questa mattina sono con noi l'architetta Cristina Koprejnig Guzzi, che saluto perché è venuta a trovarci in studio. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Urbanista e architetto, è membro dell'ufficio di presidenza della STAN. Un benvenuto, un ben ritrovato anche all'architetto Andrea Felicioni. Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Buongiorno, direttore della divisione pianificazione ambiente e mobilità per la città di Lugano, architetto naturalmente, e salutiamo e accogliamo anche l'avvocato Filippo Gianoni. Ben trovato a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, avvocato, docente, e di queste questioni si occupa frequentemente. Gianoni, architetto Gianoni, partirei con lei subito. La vulgata vuole che in un terreno privato di un albero si possa fare quello che si vuole, a meno che naturalmente l'albero non sia protetto in quanto monumentale e quindi non sia all'interno di registri comunali. Come stanno le cose, secondo il punto di vista del vostro ufficio? Anche perché, ne parleremo, siamo in vista di un'importante innovazione sotto il profilo della gestione del verde pubblico. Ci sente?
Ah, tocca a me?
Sì, Giannoni.
Ah, ok, no, perché ho sentito architetto. Quindi, come stanno le cose? Bisogna dire, l'ha già sottolineato lei in entrata, che la sensibilità nei confronti degli alberi è aumentata tantissimo. Si può dire che se un progetto implica l'abbattimento di alberi, vi saranno sicuramente delle opposizioni. Questo risulta anche dalla mia pratica. E quello anche che bisogna dire è che di regola se vengono abbattuti un albero, ci vuole comunque un'autorizzazione. Anche alcuni comuni applicano questo principio anche se non si tratta di alberi protetti, ossia inseriti nell'ambito del piano regolatore, in un apposito piano che indica le piante da proteggere, rispettivamente i gruppi di piante da proteggere. Quindi il consiglio ai proprietari è che se vogliono abbattere alberi devono comunque chiedere un'autorizzazione, che può essere anche una semplice notifica al municipio. Se poi l'albero è protetto, questa è chiaramente obbligatoria, perché ci sono anche il rischio di sanzioni e possono essere sanzioni importanti.
Quindi un passo da fare, sempre rivolgersi alle autorità laddove si voglia abbattere un albero, anche perché potrebbero essere necessarie delle verifiche. Andrea Felicioni, mi perdoni, avvocato, prima l'ho chiamato architetto, adesso però arriviamo a un architetto, Andrea Felicioni. La questione del catalogo, no? Il comune è tenuto ad inventariare gli alberi, o almeno quelli che ritiene a carattere monumentale. Le posso chiedere quali sono i compiti del comune in questo senso?
Sì, beh, va fatta un'importante distinzione tra quelle che sono alberature pubbliche e alberature private. Quindi per quello che sono alberature pubbliche è evidente, c'è un catasto che permette una corretta gestione e manutenzione di questo patrimonio, serve proprio come strumento agli addetti ai lavori per tenere sotto controllo anche la salute e lo stato in generale delle alberature pubbliche, che possono, detto per inciso, anche trovarsi sul suolo privato. E poi c'è un altro discorso invece per le alberature private, qui un catasto sistematico di tutti gli alberi che ci sono in ambito privato, fuori o dentro zona edificabile, chiaramente non c'è perché sarebbe anche molto difficile e dispendioso da gestire. È stato fatto, ci sono degli inventari per andare a capire se a livello di piano regolatore ha senso o meno tutelare a livello di piano regolatore un albero piuttosto che un altro. Quindi questo tipo di analisi sono state fatte in passato. Io ricordo che il piano regolatore di Lugano è ancora composto, spero non più per molto, ma è ancora così oggi, dai PR degli ex comuni che hanno agito in passato in modo diverso. Quindi abbiamo piani regolatori in cui, o sezioni di Lugano in cui il piano regolatore prevede la tutela di alcune alberature, altri no. E chiaramente lì per fare questo esercizio sono state fatte analisi per scegliere cosa tutelare e cosa no. Ecco, però diciamo oggi non abbiamo un catasto, un inventario completo di tutte le alberature che ci sono sul territorio di Lugano in ambito pubblico e in ambito privato, soprattutto in quest'ultimo.
Ci rendiamo conto però anche dalle primissime parole dell'avvocato che un catalogo di questo tipo diverrebbe lo strumento proprio di governo della ricchezza, del patrimonio, delle alberature e anche uno strumento di indirizzo su quelle che potrebbero essere le politiche, soprattutto per quello che è il verde privato. E ricordo il tema a chi è all'ascolto questa mattina è proprio questo, cioè la dimensione pubblica del verde privato. Cristina Koprenig, lei lavora in collaborazione con la STAN, si occupa di salvaguardia e valutazioni urbanistiche anche del verde, non solo, ma anche del verde. Perché è un tema centrale per il futuro delle città della nostra regione? Beh, oggi parliamo molto di Lugano e anche di Lugano.
Ma è un tema centrale, questo è sicuro, però perché? Io credo che occorra un attimo riflettere, sia pure nello spazio che abbiamo a disposizione, sulla questione del verde come bene comune. E qui credo che veramente sia utile un approccio umanistico. Mi riferisco al fatto che i beni comuni, come ad esempio, ne cito solo uno, ma per essere chiara con tutti, le acque, sono, per esempio nella dichiarazione dell'UNESCO, riconosciuti perché così importanti? Perché è una questione di responsabilità, per preservare l'integrità dell'ambiente. Dunque, bene privato e bene pubblico. Il verde privato e verde pubblico sono insieme, sono uniti nell'importanza, e aggiungo da subito che i nuovi piani, perché forse occorre subito guardare al futuro, nel caso di Lugano già si sta elaborando il PDCOM del futuro, una trama verde, vorrei dire che è il punto di partenza.
Su questo poi torniamo. Felicioni, occorre fare una distinzione tra alberature, diciamo alberi e verde pubblico. Voi come vi applicate a questa distinzione? Cioè, è importante sotto il profilo della pianificazione, sotto il profilo della progettazione, di questo reticolo di verde urbano?
Sì, beh, diciamo concordo assolutamente con quanto diceva prima la collega ed è anche quello che stiamo cercando di fare col piano direttore comunale, pensare al verde nel suo complesso, quindi una trama del verde che ha ovviamente diverse funzioni, sia in ambito pubblico che in ambito privato, ha una dimensione paesaggistica, ha una dimensione che diventa sempre più pressante di adattamento ai cambiamenti climatici, ma aggiungerei ci sono anche temi legati alla biodiversità e altri ancora. Quindi è veramente una tematica che è molto ampia e che si sta ampliando. Proprio in ragione degli avvenimenti più recenti che ci chiedono di agire effettivamente per reagire agli adattamenti, ai cambiamenti climatici, ma anche per reagire a un impoverimento a livello di biodiversità. Poi l'azione su quello che è il suolo pubblico e su quello che è il suolo privato, rispettivamente quello che è all'interno della zona edificabile o all'esterno della zona edificabile, deve essere adeguato proprio al regime di questi suoli, e delle proprietà. È un lavoro in divenire e che sicuramente cambierà ancora nei prossimi decenni. L'avvocato Giannoni lo diceva correttamente all'inizio: è comunque opportuno chiedere un'autorizzazione per abbattere un albero, ma anche qui effettivamente ci troviamo ancora ogni tanto in zone un po' grigie. Il cittadino non sa, o il proprietario non sa bene come muoversi. Su questo è opportuno fare, ed è quello che intendiamo fare anche attraverso le revisioni dei piani regolatori, fare più chiarezza su come muoverci, ma anche suggerire di più. Oggi lo si fa forse un po' poco, suggerire, sensibilizzare i proprietari privati su cosa devono fare, ma anche su cosa possono fare.
Un lavoro di sensibilizzazione, ecco, questo mi sembra un punto di grande interesse, no? Anche perché per certi versi la città di Lugano si è mossa condividendo le proprie trasformazioni nei prossimi anni con una serie di incontri che si sono svolti negli ultimi 3-4 anni, proprio in vista di quello che sarà la città del futuro, che ha aggregato tantissimi comuni, ognuno dei quali peraltro a questo appuntamento si è presentato con sensibilità, se vogliamo, un po' diverse. Avvocato Giannoni, ma per tornare al punto di partenza, la dimensione pubblica del verde privato, ci pare, ci corregga se sbagliamo, lo dico anche ad Andrea Felicioni, ci pare che ci si trovi di fronte a due ordini di problemi. Da una parte siamo in ritardo con la pianificazione del verde nelle città. Un inciso, venerdì tra l'altro abbiamo accolto con grande favore, va detto, il progetto di parco urbano al posto della pensilina o integrato con la pensilina botta a Lugano. Però da una parte la pianificazione del verde e dall'altra l'altra questione delicata è appunto l'inventario che procede molto lentamente. Felicioni ci ha proprio detto è troppo oneroso per i comuni cercare di identificare tutti gli alberi che hanno una rilevanza storica, paesaggistica, ambientale. Questi due ritardi, quale tipo di problema generano?
Ma generano, come già stato detto, una certa insicurezza giuridica, nel senso che se qualcuno deve abbattere un albero o un gruppo d'alberi, non lo sa bene come procedere. È vero che la creazione di un catasto è piuttosto complicata, io l'ho vissuta con la cittadina Bellinzona che questo catasto ce l'ha e che tra l'altro è un catasto che è un po' mobile, che bisogna anche aggiornare. Però secondo me c'è un strumento pianificatorio che è interessante e sono i piani regolatori che prevedono un'area verde minima, ossia una superficie di un fondo che deve essere tenuta a verde. Alcuni piani regolatori moderni indicano anche possibilmente alberata. Questo è uno strumento che è facilmente applicabile. È vero che dopo le piante che si trovano nell'area verde, possono poi essere abbattute sempre, però con un'autorizzazione. Questo secondo me è uno strumento interessante, oppure il vincolo di piantagione, eccolo, due strumenti che sono particolarmente interessanti, magari non piacciono a tutti i proprietari, che però hanno dato degli ottimi risultati in altre città.
Cristina Koprenig, alla parola, all'espressione vincolo di piantagione, lei alzava la mano. Che cosa significa? Qual è l'aspetto interessante di questa proposta?
L'aspetto interessante è il seguente, è in due volani, diciamo. Uno è il fatto che i cittadini veramente, se stimolati a entrare in questo tema e a poter dare qualcosa, lo dico per esperienza di lavori partecipativi proprio nel Luganese, portano delle conoscenze ma anche delle attività sul terreno per il verde. Sto parlando quindi, per esempio, messa a dimora di piante anche fruttifere di una certa varietà, di orti urbani, no? Sappiamo come sono importanti, ma sono cose reali.
Beh,
Quindi
c'è l'esperienza del germoglio che potrebbe essere ideale da questo punto di vista di comunicazione tra pubblico e privato.
assolutamente, esatto. Queste esperienze. Allora, stimolare, io direi, la consapevolezza individuale, è stato detto anche prima, la parola responsabilità, il bene, la proprietà privata, la proprietà individuale, come la chiamava Tommaso d'Aquino, ha come fine ultimo il bene comune. Allora, con il verde possiamo avere che cosa? Cito un'altra faccenda, diciamo così, che studiando questi temi si viene a sapere. Addirittura nel XVIII secolo ogni coppia appena sposata era tenuta a piantare un albero nella Svizzera tedesca. Questo ci dà la dimensione di come le persone, e ancora oggi, visto che anzi di più, è stato citato non a caso il tema delle isole di calore, è importantissimo. Quindi oggi c'è una grande voglia da parte dei cittadini di fare qualcosa.
Tra l'altro ci scrivono gli ascoltatori, Massagno, zona trincea, una strage di alberi monumentali negli ultimi 10 anni. Andrea Felicioni, questi due aspetti della riflessione e questi temi sollevati anche dall'avvocato Giannoni, area verde minima e vincolo di piantagione, ci portano a guardare il tema del verde privato sotto una nuova luce. In altri termini, anche perché è un po' lo spunto di questa chiacchierata, no? Sono arrivati i tempi per una riflessione sulla tutela del verde privato di più ampio respiro. Si cita in questo caso il piano direttore comunale, si leggeva sul Corriere del Ticino la passata settimana che sì, una riflessione sul verde privato è stata aperta anche in seno ai vostri uffici.
Sì, assolutamente. E magari torno anche sul tema del catalogo degli alberi in ambito privato. Non è che la città si rifiuta di fare un lavoro di questo tipo perché non lo ritiene necessario, anzi, si tratta però di capire dove ha più senso andare a investire per massimizzare anche i risultati. Quindi, e torno all'idea di indice del verde citato da Giannoni, che sostanzialmente impone a ogni terreno edificabile privato di avere una superficie minima di verde. Ecco, magari lavorando, ed è quello che intendiamo fare, stiamo già facendo, lavorando meglio o in modo più preciso su cosa si chiede al privato di fare all'interno di questa superficie o quota minima che deve mantenere a verde, ha forse più chance di portare a un risultato interessante che non andare a catalogare in modo sistematico tutti gli alberi esistenti, perché giustamente il tema del verde privato in ambito urbano non si esaurisce. Nel tema degli alberi ci sono le siepi, ci sono le superfici verdi, le cinte a confine che sono spesso verdi, che contribuiscono o possono contribuire tanto o poco alla caratterizzazione dello spazio pubblico a dipendenza di come sono disposte e organizzate. Ecco, è su questo che noi vogliamo lavorare. Faccio un piccolo esempio: nell'ambito del piano direttore comunale è emersa questa idea di lavorare per entità paesaggistiche, che è importante per Lugano, perché non dimentichiamolo, noi abbiamo parchi centrali a Lugano, vicino al lago, ma poi il territorio di Lugano va su fino in Valcolla, e quindi è giusto che la città sappia dare anche risposte diversificate. I temi si pongono in modo molto diverso, che ci si trovi in centro Lugano, che ci si trovi sul piano della Stampa, piuttosto che a Cadro o, come detto, in Valcolla. Quindi con questa idea delle entità paesaggistiche noi vorremmo dare uno strumento anche ai privati per dire tu ti trovi in un contesto che non è quello di città, quello della Valcolla piuttosto che quello dei terrazzamenti che caratterizzano il territorio di Sonvico e di Cadro, quindi dei consigli su come gestire il proprio verde, gestire il verde che sono tenuti a tenere all'interno di una particella edificabile, proprio perché questo verde dia un contributo in termini di paesaggio, ma anche di spazio pubblico, ma possibilmente anche di biodiversità, di adattamento a cambiamenti climatici, eccetera, come diceva prima.
No, stavo pensando ai robot che vengono utilizzati per falciare l'erba nei prati privati. Beh, se si ragiona in termini di biodiversità, i robottini andrebbero banditi dai prati. Ma insomma, questa è una battuta. Avvocato Giannoni, tra l'altro siamo davvero in chiusura, ma quali sono allora gli strumenti che hanno i privati per ovviare ai ritardi che ci sono e che sono in parte anche giustificabili delle amministrazioni? Ci sono mezzi cautelativi per eventualmente bloccare un abbattimento? Cosa si può fare in questo senso, partendo dal punto iniziale che occorrerebbe, come dire, una educazione diffusa da questo punto di vista, e il mantenimento delle alberature non è un obbligo, ma è sicuramente una ricchezza della comunità?
I privati che intendono opporsi all'abbattimento di un albero, rispettivamente di un gruppo di alberi, hanno la possibilità di presentare opposizione alla domanda di licenza edilizia, e poi, qualora il comune dovesse rilasciare la licenza di costruzione, eccola che ci sono le possibilità di ricorso usuali, quindi Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo. Però, come dicevo prima, forse le cose stanno maturando. Io lo vedo nella mia esperienza, c'è molta più sensibilità verso il verde, che tra l'altro è sempre più protetto in diritto svizzero, e questo è da salutare. Forse siamo ancora un po' in ritardo, vi sono alcune città che sono degli esempi, come Losanna, che ho studiato a suo tempo, particolarmente interessanti, sì, che si sono rifatte alle città francesi. Penso a Lione, che è una carta dell'albero che andrebbe studiata, è molto interessante.
Beh, il Canton Vaud mi pare abbia una legge cantonale che risale al 1969, legge che assimila la protezione degli alberi monumentali alla protezione degli edifici storici, se non vado errato. Siamo purtroppo ai saluti perché stanno per scoccare le 12:59. Io ringrazio che è stata con noi in studio, è venuta a trovarci Cristina Koprejnik-Guzzi, che collabora con la Stan Architetto, e poi ringrazio anche Andrea Feliccioni e l'avvocato Filippo Giannoni, che hanno contribuito a questo pezzo di riflessione, perché poi è enorme il dibattito. Intanto aspettiamo naturalmente di comprendere gli elementi del piano direttore comunale sul quale si sta riflettendo, e che comprende anche una riflessione sul verde pubblico, alberi e verde in generale. Io rendo il microfono a Lina.
Grazie Enrico Bianda, fra pochissimo il Radio Giornale delle 13:00.